Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Sì, ormai gli ascoltatori affezionati del Cacciatore di Libri lo sanno. Le note di Psycho Killer dei Talking Heads introducono sempre una puntata speciale dedicata a gialli, thriller e noir. È diventata un po' la nostra sigla. E questa infatti è la prima puntata estiva del Cacciatore di Libri, puntate a tema che vanno in onda ogni sabato alle 6:10 del mattino, alle 16 e poi la domenica alle 14. In questa puntata, Passione Noir, ascolterete le interviste a Donato Carrisi con i romanzi in cui è protagonista Pietro Gerber, l'addormentatore di bambini, poi Cristina Cassarscalia con la sua protagonista seriale Vanina Guarrasi, il francese Olivier Norek è un ex poliziotto che a un certo punto ha lasciato la polizia e scrive gialli che sono veramente di grande successo in patria, e poi Massimo Carlotto che è uno dei riferimenti del noir in Italia. Come da tradizione c'è anche lo spazio dei consigli di lettura degli esperti. In questa puntata ospite Giuditta Casale del blog giudittalegge.it e poi il tradizionale jukebox letterario. E allora partiamo subito con Passione Noir. Donato Carrisi è uno degli autori di thriller italiani più amati e anche più venduti. Aveva esordito nel 2009 con Il suggeritore, destando subito l'attenzione dei lettori e degli addetti ai lavori. Poi sono seguiti romanzi come Il tribunale delle anime, L'ipotesi del buio, L'uomo del labirinto, Io sono l'abisso. E poi c'è la serie con protagonista Pietro Gerber, psicologo infantile che usa l'ipnosi e per questo è soprannominato l'addormentatore di bambini. Di questa serie fanno parte La casa delle voci del 2019 e La casa senza ricordi del 2021, e poi naturalmente c'è l'ultimo, La casa delle luci, pubblicato sempre da Longanesi come tutti gli altri alla fine del 2022. In questo thriller psicologico, l'addormentatore di bambini prende a cuore il caso di Eva, 10 anni, che non esce mai di casa e parla con un amico immaginario. Durante una seduta di ipnosi, la bambina racconta dettagli dell'infanzia di Gerber che solo lui conosce. In particolare fa riferimento a un episodio che aveva segnato la vita di Gerber, la scomparsa di un amico più piccolo di lui durante un gioco, il gioco degli omini di cera.
Gerber si porta appresso, crescendo, questo dubbio, questo buco nero nella sua infanzia, nell'infanzia dei suoi amici presenti, e questo evento lo segnerà profondamente fino all'incontro con questa bambina.
Ecco, questo episodio della sua infanzia pesa fin da subito, perché tu fai capire durante tutta la narrazione che Pietro Gerber fin da bambino ha provato un senso di colpa per la scomparsa di questo compagno di giochi, ecco. Quindi il senso di colpa è un elemento un po' che caratterizza un po' sempre Pietro Gerber per diversi aspetti della sua vita.
Ma un po' tutti i miei personaggi, devo dire, sono tutti abbastanza tormentati, hanno sempre qualcosa da farsi perdonare, qualcosa che è radicato profondamente nel loro passato. Pietro Gerber in particolare, lui combatte con i fantasmi del passato, che trovano sempre il modo per infestare la sua esistenza nel presente. E anche in questo caso lui era lassù, con quella gamba ingessata, su quel balcone, aveva una visuale perfetta del giardino. Come ha fatto a non notare che cosa è successo al piccolo Zeno Zanussi, detto Batigol?
Ma veniamo appunto a Eva. Eva è questa bambina di 10 anni che ha una strana caratteristica: lei non vuole uscire da casa sua. Quindi, insomma, sembra una strana forma di agorafobia, ma veramente in maniera estrema. A chiedere l'aiuto di Pietro Gerber e Maya, che in realtà è la ragazza alla pari che si occupa di questa bambina. bambina che è figlia di una famiglia facoltosa, insomma abita in una casa meravigliosa e che non vede mai i suoi genitori. Praticamente le uniche persone che vede sono la governante e questa ragazza alla pari. Inizialmente Pietro Gerber non vorrebbe accettare questo caso, ma poi perché decide per il sì?
Ma perché lui in qualche modo è spinto a occuparsi dei bambini e Eva ha un problema che è assolutamente insormontabile. Nella sua vita è apparso un amico immaginario, frutto della sua fantasia ovviamente. Questo bambino immaginario ha cominciato a diventare ingombrante, e a invadere un po' troppo, a decidere un po' troppe cose della vita di Eva. Quindi Gerber vorrebbe aiutarla, vorrebbe convincere l'amico immaginario a lasciarla stare. Per farlo la sottopone ad ipnosi, ad una terapia di ipnosi, e accade una cosa stranissima. L'amico immaginario comincia a riferire cose che Eva non potrebbe o non dovrebbe conoscere. Sono cose relative al passato di Gerber. Come fa Eva a saperle? E soprattutto questo bambino conosce fin troppo bene la storia di Zeno Zanussi.
A un certo punto tu scrivi: a quanto pareva, Eva aveva realmente sviluppato una seconda personalità. Altrimenti non ne sarebbe emersa traccia sotto ipnosi. Tornava a essere fortemente probabile una qualche forma di schizofrenia. Quindi inizialmente Gerber non riesce a comprendere quale sia il disturbo di questa bambina con gli strumenti, diciamo, scientifici. Poi inizia appunto a capire che questa bambina, o meglio il suo amico immaginario, conosce dei particolari della sua vita, della sua infanzia. E qui Gerber come la mette con la scienza?
Beh, vacilla sicuramente, vacillano le sue conoscenze, vacillano le sue certezze, anche il suo metodo in qualche modo viene messo in discussione, e così anche la certezza del lettore. Ecco, il lettore viene messo alla prova in questo caso. Si tratta di un romanzo sovrannaturale oppure di un romanzo che ha basi scientifiche, come dicevi tu prima? Beh, è una bella lotta, e questa lotta la porterà avanti il lettore fino alle ultime pagine.
E noi non diciamo niente naturalmente su questo. Quello che invece possiamo dire è che tu come autore, Donato Carrisi, ci dai delle indicazioni, queste sì molto scientifiche, su come si svolge realmente l'ipnosi, perché è proprio una pratica scientifica, una pratica che viene portata avanti appunto dagli psicologi o dagli psichiatri. A un certo punto tu scrivi: la cancellazione della memoria sotto ipnosi era una pratica proibita fra gli psicologi. Alcuni la ritenevano eticamente scorretta perché comportava una grave interferenza con la volontà del paziente. Ecco, però a volte in Pietro Gerber c'è quasi la volontà di andare oltre per aiutare i bambini. In che modo, se lui non può ovviamente cancellare le memorie cattive, può fornire il suo aiuto a questi bambini?
Beh, guarda, la professione di ipnotista è una professione molto delicata, perché ci sono persone assolutamente suscettibili all'ipnosi, molto suscettibili all'ipnosi, ed è possibile non soltanto manipolarle, è possibile addirittura introdursi nella loro mente e cambiare degli equilibri, cancellare delle cose. Quindi l'ipnotista in qualche modo è tenuto a rispettare un codice etico. Gerber a volte esagera, perché vuole aiutare troppo. Ovviamente i suoi pazienti sono dei bambini e lui è mosso anche da altri motivi quando si occupa di loro, e in questo senso secondo me sta anche il segreto del personaggio. Io volevo un personaggio che fosse fallibile, non soltanto fosse fallibile, ma che sbagliasse, commettesse degli errori a volte clamorosi, a volte madornali, che cadesse senza più riuscire a risollevarsi. Ecco, è un antieroe sicuramente Gerber, ma forse è il più romantico tra gli antieroi, perché lui riesce sempre a trovare un significato sentimentale, ecco, a quello che fa.
Ecco, l'ipnosi è una cosa che è effettivamente un po' inquietante, nel senso che si ha l'idea di perdere sicuramente il controllo di se stessi. In quel momento l'inconscio viene fuori e noi non siamo consapevoli di quello che può venire fuori. Tu hai mai avuto il coraggio di sottoporti ad ipnosi?
Beh, prima di affrontare la scrittura di questi romanzi, sicuramente. L'ho fatto un bel po' di anni fa, mi sono sottoposto ad una seduta, una bravissima psicologa che mi ha fatto stendere su un lettino, ero nel suo studio a Milano, dietro di lei c'era un'enorme vetrata che dava su un parco, era la più o meno metà di giugno, era un bellissimo pomeriggio di fine primavera. E io ricordo con gli occhi chiusi di aver tollerato malissimo le interferenze della psicologa che cercava di addormentarmi, ma io ero pienamente in possesso delle mie facoltà.
Il controllo.
Avevo il controllo assoluto, addirittura mi prudeva il naso, avevo paura di grattarmi perché non volevo deluderla, non mi sentivo sotto ipnosi. Dopo mezz'ora lo strazio è finito, lei mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto spalancare gli occhi e lì è arrivata la sorpresa. Perché la bella giornata alle sue spalle era sparita e al posto della luce del sole c'era già il tardo pomeriggio. Erano trascorse 3 ore e io non me ne ero accorto.
E quindi l'ipnosi ha funzionato?
Eh sì, perché non è la perdita del controllo, in realtà acuisce il controllo su se stessi. Tu perdi il controllo con ciò che ti circonda.
E beh, una cosa devo dire molto molto affascinante. Poi tutti i tuoi romanzi sono thriller psicologici, soprattutto quelli degli ultimi anni con il personaggio di Pietro Gerber, vanno esattamente ad indagare nella mente umana. Quanto ti piace trovare gli aspetti proprio più oscuri e imprevedibili, soprattutto delle persone, in questo caso personaggi, ma insomma personaggi.
Beh, guarda, all'inizio, quando ho cominciato a scrivere, mi interessava ciò che c'era fuori ai personaggi, ciò che c'era nell'esterno, il crimine, il male, così come lo si poteva incontrare nella vita di tutti i giorni. Adesso invece l'interesse si è spostato perché ho scoperto questo territorio che è vastissimo, che a volte è anche incontaminato, che non è semplicemente quello della mente, ma è anche quello dell'anima, perché sono due cose collegate fra loro, c'è uno scambio, per cui più che un romanzo puramente psicologico, mi interessava scrivere un romanzo dell'anima, un romanzo che andasse oltre lo stile del thriller psicologico.
Veniamo ora a un thriller di uno scrittore francese, Olivier Norek. Lui è un ex poliziotto, diventato poi autore di gialli, veramente molto famoso in Francia. Creatore del personaggio di Victor Coste, un poliziotto a capo del Dipartimento 93 a Parigi, protagonista di una trilogia. Ma Coste è anche al centro del romanzo Il pesatore di anime, pubblicato in Italia da Rizzoli con la traduzione di Maurizio Ferrara. Coste ha lasciato Parigi da 6 anni dopo un'indagine che l'aveva distrutto psicologicamente e si trova a Saint-Pierre, una piccola isola francese situata fra il Canada e l'isola di Terranova. Qui gestisce una residenza protetta, dove vengono inviate per brevi periodi le persone sottoposte al programma di protezione testimoni. Un giorno in questa residenza protetta arriva Anna, una ragazza che per 10 anni è stata tenuta segregata in una gabbia da un maniaco che nel frattempo aveva ucciso altre 9 ragazze. Coste ha il compito di capire come Anna sia riuscita a sopravvivere, e questo nel tentativo ovviamente di ricavare indizi preziosi per la cattura del serial killer. E allora sentiamo come Olivier Norek parla del suo protagonista seriale.
Victor Coste, ce qui est assez amusant, c'est que je l'ai créé.
Victor Coste, la cosa divertente è che l'ho creato quando ho iniziato a scrivere. E dunque, quando ho interrotto la mia disponibilità in polizia, ho scritto una trilogia su di lui. Victor è stato protagonista di 3 avventure nella Francia metropolitana. Quando mi sono dimesso per davvero dalla polizia, ho deciso che anche il mio personaggio si dovesse dimettere. Nel caso di Victor si tratta di un cambio di incarico. Ora lavora nel programma di protezione per testimoni e pentiti in quest'isola molto lontana, Saint-Pierre, che neanche i francesi riuscirebbero a collocare sul mappamondo. È un personaggio che sta cercando di ricostruire se stesso.
Donc c'est un personnage qui est en tentative de reconstruction.
A un certo punto tu scrivi nel romanzo: io sono semplicemente una bilancia, devo pesare l'anima di quelli che mandano qui. Verifico se meritano di entrare a far parte del programma. Informazioni utili in cambio di una nuova vita, una nuova identità, un nuovo indirizzo. Ecco, tu hai detto che Victor si trova in un momento complicato della sua vita, una fase di ricostruzione. Anche le persone che arrivano lì da lui sono tutte in un momento di ricostruzione della propria vita, e soprattutto Anna. In che modo queste due fragilità si incontrano?
Bah, il se passe la même chose qui pourrait se passer entre deux animaux, c'est-à-dire qu'ils vont se reconnaître.
Beh, accade la stessa cosa che potrebbe accadere tra due animali. Si riconoscono nelle loro fragilità e a quel punto lasciano cadere l'armatura, si adottano l'un l'altro. Quando però si lascia cadere il carapace, accade che si lascia scoperto il cuore. Dunque, bisognerà capire chi si farà male per primo. È vero che Victor Cost cerca di riparare questa giovane donna, ma non è detto che anche questa giovane donna non riesca ad aiutare questo vecchio poliziotto un po' ammaccato.
Il compito di Victor Cost è quello appunto di far parlare Anna, di cercare di capire come sia potuta sopravvivere 10 anni, e c'è il tentativo di capire chi sia appunto il mostro, perché il mostro è ancora in circolazione. Tu a un certo punto scrivi nel romanzo: li vorremmo spaventosi, i mostri. Nelle città, fra la folla, i loro demoni sono invisibili, ci sfiorano senza farci rabbrividire. Si ha l'idea, cioè, che i mostri in realtà possano essere persone dalla faccia normale. Ecco, nella tua esperienza di poliziotto, tu sei stato per 18 anni in polizia, è effettivamente così? Cioè, le persone anche psicopatiche, i mostri, i serial killer, sono persone che ci possono passare accanto senza che noi ce ne accorgiamo?
C'est bien le problème c'est que les monstres sont invisibles.
Questo è il problema. Il problema è che i mostri sono invisibili. Ci piacerebbe che i cattivi e i traditori fossero riconoscibili, come accade nelle telenovela. Questo aiuterebbe moltissimo gli investigatori, ma non è così. Tutti abbiamo personalità multiple. Siamo coraggiosi e vigliacchi. Siamo affettuosi e siamo distaccati. Siamo generosi, ma possiamo anche essere dei mostri. Possiamo fare un gioco con gli ascoltatori. Pensate all'ultima persona che vi ha ferito, vi ha tradito, vi ha mentito, e cercate di ricordare tutte le torture che avevate pianificato quando eravate molto arrabbiati con questa persona. Questo vuol dire che per un breve momento tutti possono essere dei mostri. Basta una scintilla per risvegliare il lato oscuro che si nasconde in ciascuno di noi. Per questo è difficile identificare i mostri, perché somigliano a chiunque.
Perché ils ressemblent à n'importe qui.
Uno dei romanzi di genere del periodo è sicuramente La banda dei Carusi di Cristina Cassarscalia, pubblicato da Einaudi. Torna per l'ottavo romanzo Vanina Guarrasi, la vicequestora palermitana in servizio a Catania, comparsa per la prima volta nel 2018 nel romanzo Sabbia Nera. Stavolta l'indagine la coinvolge particolarmente da vicino, perché a essere ucciso è un ragazzo, un Caruso appunto, che faceva parte della comunità di Don Rosario Limoli, un sacerdote impegnato nel recupero dei giovani dediti a droga, prostituzione, criminalità. Thomas, il ragazzo ucciso, si stava esponendo proprio in prima persona per salvare la vita di ragazzi allo sbando. Vanina Guarrasi dovrà dunque indagare sull'omicidio che, come dicevamo, insomma, la turba particolarmente. Ma sentiamo in genere da Cristina Cassarscalia un ritratto della sua protagonista seriale.
Quando ho creato il personaggio di Vanina ho voluto darle tutte le caratteristiche che poteva avere la poliziotta di carta che mi sarebbe piaciuto trovare in un libro da lettrice di gialli accanita, quale sono sempre stata, e quindi l'ho creata un po' a immagine e somiglianza della mia poliziotta ideale, ovviamente parlando di poliziotta letteraria ideale, E quindi ho creato questo personaggio che è una donna forte con un ruolo importante nella polizia, stimata dai suoi superiori e dai suoi uomini, una donna che aveva delle caratteristiche che mi piacevano e quindi le ho volute inserire tutte in questo personaggio, con un passato molto difficile e ingombrante che ha plasmato un pochino il suo carattere. E quindi anche questo poi un po' per volta ha modificato il personaggio.
C'è stato un tempo nella letteratura italiana in cui non era facilissimo trovare delle donne protagoniste di noir. Negli ultimi anni invece fortunatamente ce ne sono diverse, insomma. Secondo te che cosa è cambiato nel panorama, non so, degli scrittori o dei lettori che ha iniziato a far diffondere anche questa sana abitudine?
Ma io credo che come sempre un po' la letteratura segua la realtà. Quando ho cominciato un po' a girare per questure, per squadre mobili, per farmi una cultura sul mondo della polizia, mi sono resa conto che ci sono sempre più donne anche in ruoli apicali. E questo, secondo me, sta diventando sempre più, per fortuna, una normalità. Quando questo avviene nella realtà, poi inevitabilmente la letteratura segue quello che avviene nella realtà. Quindi quello che prima non avveniva comincia ad avvenire sempre più spesso, e spesso anche scritto da scrittori uomini, quindi personaggi femminili che vengono fuori da penne maschili. E questo, anche questa è una cosa nuova degli ultimi anni. Quando io ho cominciato a scrivere Vanina, tutto questo non c'era.
Hai fatto già cenno, abbiamo fatto già cenno al passato pesante, insomma, di Vanina. Insomma, suo padre era stato ucciso da alcuni sicari della mafia proprio davanti ai suoi occhi. Questo costituisce un po' la cosiddetta trama orizzontale, cioè quella che accompagna tutti i romanzi con Vanina Guarrasi protagonista. Poi c'è la trama verticale, cioè il caso che deve risolvere di volta in volta. Ecco, che cosa ha rappresentato quell'episodio nella sua vita e in che modo influenza anche il suo carattere, la sua vita personale, ma anche inevitabilmente professionale?
Quell'episodio ha in realtà influenzato tutta la sua vita, sotto tutti i punti di vista, perché aver assistito così giovane alla morte in quel modo, morte così cruenta di suo padre, l'ha fatta crescere in un modo totalmente diverso da quello che sarebbe accaduto probabilmente se suo padre fosse stato ancora vivo e in buona salute e non avesse incontrato i sicari della mafia. Quindi questo ha influito sul fatto che lei ha scelto di fare la poliziotta, sia perché perché nessuno vicino a lei fosse più così vulnerabile come era stato suo padre, perché lei era troppo piccola per poterlo proteggere. Questo era quello che lei aveva percepito in quel momento lì, e questo era riuscito a fare, anche riuscito a farla nella sua, aveva anche salvato una persona molto importante nella sua vita da un attentato, quindi diciamo che questo era riuscito a farla. E seconda cosa, voleva prendere uno per uno tutti questi sicari, e questo se l'era giurato. Quindi questo l'aveva indotta a fare la poliziotta, seguire le orme del padre. Per contro, anche questo influisce un po' anche nella sua vita personale, perché il fantasma del suo passato torna sempre, lei ha sempre paura di dover rivivere quel trauma, che è stato un trauma che non ha mai superato, e quindi questo è importante. Purtroppo è un macigno importante che lei non, di cui lei non si libererà mai, questo è chiaro.
E infatti lei opera, appunto abbiamo detto, a Catania, ma Palermo incombe sempre nella sua vita. Palermo è piena di fantasmi per Vanina, perché c'è anche un compagno di vita che lei ha lasciato lì, Paolo, che fa il procuratore aggiunto appunto a Palermo, e anche questo, insomma, è una frattura che è fondamentale nella sua vita.
Beh, è una frattura che anche quella è derivata dal problema, dal grande vulnus di Vanina, che è quello della morte del padre. Lei ha salvato Paolo dall'attentato, però a quel punto ha pensato di non avere più le forze per poter rischiare di dover rivivere di nuovo lo stesso trauma, e quindi l'ha abbandonato Paolo, così come ha abbandonato Palermo. Lei ha confinato a Palermo questo passato, anzi è convinta di aver confinato a Palermo questo passato.
E ogni tanto ritorna il fantasma, tanto
ritorna,
di Palermo.
Oltretutto Paolo non è più nel passato, soprattutto da Sabbia Nera in poi Paolo è tornato un po' nel suo presente, e questo chiaramente l'ha messa molto in discussione anche con se stessa.
Ecco, il tuo personaggio seriale, tu detesti la definizione di personaggio seriale perché alcuni autori no, ti va bene lo
no,
stesso.
No, okay, possiamo chiamare un personaggio seriale.
Di fatto lo è. Ecco, il tuo personaggio seriale è molto calato nella cultura siciliana. Tu usi delle espressioni dialettali, quindi fai capire benissimo che lei vive a Catania. In questo chiaramente il maestro di tutti gli autori di noir e di gialli è stato Camilleri, in questo senso. Quanto è importante per te inserire anche il contesto linguistico nei tuoi romanzi?
È molto importante. Io credo che certi dialoghi non sarebbero verosimili se fossero tutti in italiano. Ci sono dei personaggi che difficilmente parlerebbero un italiano forbito, anche se lo sanno parlare, perché un commissario Patanè, anziano commissario in pensione, per quanto sappia parlare bene l'italiano, nella normalità io lo immagino a parlare, soprattutto quando è molto in confidenza con le persone, a parlare molto spesso invece in siciliano. Quindi non sarebbe, secondo me, non sarebbe verosimile un Patanè che parla sempre in italiano. Quindi io cerco di creare dei dialoghi il più possibile verosimili, e dove ci sta che ci sia la lingua siciliana, io ce la metto, e la metto declinata in catanese, declinata in palermitano, a secondo di chi sta parlando, se si tratta dei protagonisti che vivono intorno a Vanina a Catania o di quelli che vivono intorno a Vanina a Palermo, perché è un po' divisa sempre tra queste due città. Lei Palermo alla fine ce l'ha sempre nel cuore, a parte tornarci più spesso.
Visto che hai tirato fuori la diatriba, insomma, Palermo-Catania, Vanina direbbe arancino o arancina?
Assolutamente arancina.
Vanina. Alla palermitana,
certo,
allora,
Vanina
ovviamente.
È palermitana.
È assolutamente
una palermitana,
palermitana
che dice arancino, penso
non
che
si può sentire.
Si sentirebbe in colpa per tutta la vita.
Senti, a proposito invece di altri riferimenti, ci sono sempre molti riferimenti cinematografici, perché è una passione appunto il cinema di Vanina Guarasi, ma è anche una passione di Cristina Cassarscalia, cioè metti molto spesso i riferimenti a film per far comprendere anche delle situazioni o delle scene importanti nei tuoi libri.
Sì, la passione per il cinema e soprattutto per quel cinema, il cinema italiano di altri tempi. Quella è una mia passione che io ho dato proprio esattamente così com'è, tutta intera a Vanina. È l'unica, diciamo, l'unica mia caratteristica che ho messo in comune con Vanina, però l'ho messa in toto, e anche un po' per avere la scusa per raccontare i film che mi piacciono tanto, e non sempre ho questa opportunità, perché nella mia generazione quel cinema non è che piaccia a moltissime persone, anzi è difficilissimo che qualcuno apprezzi.
È un po'
desueto, cinema.
Insomma.
Esatto. Ecco, devo dire che poter usare Vanina per parlare dei film che mi piacciono tanto, avendole anche dato oltretutto un regalo enorme, cioè una persona con cui condividere, perché Adriano Calì, il medico legale, è una persona con cui condivide lei questa sua passione, è anche un po' appunto una scusa. E uso un pochino questi libri, questi film, i miei film preferiti, per anche sbrogliare alcune parti della matassa, del giallo.
Una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri con i consigli di lettura di una blogger.
Il cacciatore di libri.
E anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri estate dedicata alla passione noir, siamo arrivati allo spazio dei consigli di lettura. Consigli di lettura un po' particolari, perché ogni anno, lo sapete, scegliamo persone esperte del settore che ci possano dare un punto di vista magari diverso e che non avevamo considerato sui libri a disposizione. Ospite di questa puntata è Giuditta Casale, che è la creatrice del blog di lettura che vi consiglio vivamente, Giuditta giudittalegge.it. Scrivete e andate un po' a cliccare che cosa consiglia Giuditta. Allora, Giuditta Casale, questa è una puntata dedicata a gialli, thriller e noir. Quindi ti chiederei innanzitutto di consigliarci un romanzo di genere, come si usa dire, poi andiamo sui consigli assolutamente in libertà. Che cosa hai voglia di consigliarci?
L'età del male, che è il primo volume corposo ed immersivo di una trilogia che sarà pubblicata interamente da Einaudi Stile Libero, un thriller che si somma ad una saga familiare, quella della potente famiglia Vadia, scritta da una giornalista e scrittrice indiana, Dipti Kapoor, che in italiano possiamo leggere nella fantastica traduzione di Alfredo Colitto. Il primo volume è concentrato sulla figura del rampollo della famiglia Vadia, Sanni, con i suoi sogni di bellezza e di fascino e le cocenti delusioni che ne conseguono, sia per se stesso ma anche per la città di Delhi in cui il romanzo è ambientato. Accanto a lui Neda, che rappresenta l'amore intenso, totalizzante e radicale, a me ha ricordato l'amore tra i due protagonisti di Americanà, della scrittrice nigeriana Adichie, che è un libro che tengo lì nello scaffale della mia libreria ideale.
Fra i tuoi preferiti, insomma.
Sempre, di sempre.
Si sente che Giuditta Casale è abituata a partecipare, insomma, a questo programma nella sua versione estiva, perché mi ha dato subito, per esempio, il nome del traduttore, cosa a cui io tengo tantissimo, e aveva già iniziato a dare qualche elemento di trama. Ma Giuditta, ci spieghi perché ti senti di consigliare questo romanzo?
Perché ci porta in un'India che viene rappresentata come un mondo corrotto, violento, tossico, in cui convivono ricchezza e potere di pochi con l'estrema povertà e arretratezza di molti. Uno stridore che la scrittrice riesce a rendere con particolare forza e che mi sembra quindi che sia particolarmente importante in questo momento. Tra l'altro, come dicevo, è un romanzo immersivo. Quando lo si comincia a leggere, il mondo della realtà che ci circonda scompare ed esistono solo loro, i personaggi dell'età del male.
Già così ci hai convinto, Giuditta Casale. Ricordo il titolo, L'età del male, della scrittrice indiana Dipti Kapoor, pubblicato da Einaudi con la traduzione di Alfredo Colitto, e abbiamo detto è solo il primo volume di una trilogia, quindi se vi piace, insomma, speriamo che presto vengano tradotti anche gli altri. Secondo consiglio di lettura, andiamo assolutamente in libertà adesso.
Allora, qui andiamo su uno scrittore a me molto caro e quindi faccio subito una premessa. Non mi credete quando vi dico che il nuovo libro, Gli innamorati, da poco uscito in libreria per la collana Super Coralli di Einaudi di Peppe Fiore, uno scrittore tra l'altro prestato anche alla sceneggiatura, sia il suo romanzo più bello e più riuscito, perché mi ero già ingannata con il precedente, Dimenticare, per essere smentita poi.
Vuol dire che è uno scrittore che ti piace, è uno scrittore che ti piace, lui sta reiterando questo suo terribile reato di fare dei romanzi che ti piacciono. Allora, di cosa parla questo Gli innamorati e soprattutto perché lo consigli?
Sì, è un libro straordinario perché ci porta con fine introspezione in una coppia di successo, di bellezza e di fascino nella Roma dell'età veltroniana. I due sembrano inscalfibili nella loro felicità di coppia e di relazione, e invece Peppe Fiore ce li mostra in un momento di crisi che dalla città Roma, il romanzo si apre con un temporale apocalittico che dura per più giorni e che mette in risalto sia la bellezza che la decadenza di questa città, la forza e la miseria, e tutto questo si propaga nella loro vita intima. Tanto per citare un altro scrittore da poco in libreria, Niccolò Ammaniti, che un po' per atmosfera mi ricorda questo degli innamorati di Peppe Fiore. Questo momento di crisi fa trapelare un segreto che affiora nella coppia e che mette in crisi il mondo dorato e luccicante di bellezza che hanno costruito intorno a loro. Lascio ai lettori scoprire se riusciranno a mettere insieme i cocci e farne qualcosa di ancora più prezioso.
E allora il libro che hai segnalato si intitola Gli innamorati di Peppe Fiore, pubblicato da Einaudi. Giuditta Casale, altro consiglio e libertà.
Allora, speriamo che la vittoria al 77° premio Strega porti tanti lettori allo straziante e lucido libro di Ada D'Adamo, Come d'aria. Io però voglio consigliare la lettura del romanzo che avrei fatto vincere se fossi stata un'amica della domenica.
Entri subito qua nella polemica strega, perché giustamente quando c'è un premio, insomma, importante, ognuno ha il suo favorito. Io farei vincere Tizio, io farei vincere Caio. Tu allora qual era il tuo preferito? Chi avresti fatto vincere?
Lo dichiaro appassionatamente, mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino e anzi, Alessandra, approfitto di questo momento che mi dai per rilanciare e dire di leggere tutti gli altri libri di Rosella Postorino, non solo quest'ultimo.
Sia ma guarda, Giuditta Casale, noi la seguiamo al Cacciatore del Libro dalla stanza di sopra, che era stato pubblicato, se non erro, da Neri Pozza. Adesso vado a memoria, e poi l'abbiamo seguita su tutti i suoi libri successivi, come Il Corpo Docile, L'Estate che perdemmo Dio, Le Assaggiatrici. Adesso c'è anche questo Mi limitavo ad amare te, che non abbiamo detto è pubblicato da Feltrinelli. Perché ce lo consigli?
Allora, per me con Rosella Postorino siamo all'interno di una genealogia di scrittori e di scrittrici che potrei definire classico nel senso calviniano, cioè quegli scrittori e quelle scrittrici che scrivono letteratura. Con Mi limitavo ad amare te, Rosella Postorino prende un momento determinato della storia europea, la guerra nella ex Jugoslavia, zoomma su un fenomeno complesso e scivoloso, i bambini di Sarajevo che furono strappati alla guerra, ma anche alle loro famiglie e soprattutto alle loro madri, per essere portati in salvo in Italia, e ne fa però, come accade nella scrittura quando è letteratura, emblema di una condizione umana di profonda introspezione in cui a lettura ultimata non si è più quelli che hanno cominciato a leggere il libro. Tale è la capacità trasformativa che Rosella Postorino da scrittrice mette in atto nelle pagine dei suoi romanzi.
E allora ricordo il titolo Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino, pubblicato da Feltrinelli, e vi ricordo anche che è stata ospite del Cacciatore di Libri, quindi volendo potete recuperare l'intervista su questo romanzo cercandola appunto sul web, sul sito di Radio 24, nella pagina Il Cacciatore di Libri. Ora a memoria non ricordo la data, ma insomma basta inserire il nome e potete tranquillamente ritrovarla. Giuditta Casale, altro consiglio di lettura?
Anche qui un'altra esperienza personale, mi era già successo con Fabrizia Ramondino e si è ripetuto con Laudomia Bonanni. Quando ho letto Le droghe, che di recente è stato ristampato dalla raffinata casa editrice Clicquot, che si prefigge proprio di dare nuova vita a scrittori e scrittrici novecenteschi dimenticati ingiustamente, mi è successo quello che mi era già successo mesi prima con Altenopis di Ramondino, cioè come si può dimenticare una voce come quella di Bonanni e un libro così perfetto, cristallino, moderno e radicale come Le droghe. Non facciamoci ingannare dal titolo, Le droghe al plurale, perché la droga come tossicodipendenza è trattata solo sul finire del libro. Per il resto il libro è uno spaccato tagliente di un mondo che cambia sotto i nostri occhi, dal dopoguerra in cui la protagonista nasce e vive un'infanzia a suo modo, almeno nel periodo estivo, lo consiglio anche per questo, almeno la prima parte del romanzo, un'infanzia selvaggia e a suo modo indipendente, un po' ricorda le atmosfere dell'Isola di Arturo di Elsa Morante, ed arriva fino agli anni 70-80, ed è anche la storia di una maternità all'avanguardia per quei tempi, che è quella della protagonista Giulia per il figlio del vedovo che ha sposato, e anche qui è un gioco di specchi e di dipendenze sottolineato già dai nomi dei protagonisti: Giulia lei, Giulio lui, il marito, Giuliano il figlio che poi chiameranno Nino. Il libro fu pubblicato nel 1982, ebbe una storia sfortunata che amareggiò tantissimo la scrittrice. Tutto questo ce la racconta Sandra Petrignani nell'illuminante prefazione che aprì il romanzo. Mi piace ricordare che tutti i libri delle edizioni Clicquot hanno una prefazione d'autore che apre e incasella il romanzo dal tempo
e ci dà anche una
stato...
spiegazione, una luce. Ci vuoi ricordare allora il titolo e l'autrice di questo libro?
Le droghe di Laudomia Bonanni per Clicquot.
Allora Giuditta Casali, abbiamo spazio per solo un altro consiglio di lettura. Su cosa vuoi andare?
Allora vado su l'ultimo libro che ho letto, Donna Blu di Antje Ravik-Strubel, che ha vinto il Deutscher Book Prize, perché in questo momento mi risuona particolarmente dentro, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno portato di nuovo al centro dell'attenzione il consenso della donna, necessario e mai implicito nel rapporto sessuale, e la vittimizzazione secondaria che spesso colpisce le donne che denunciano abusi sessuali. È proprio questo il tema centrale del romanzo, che però non rinuncia ad una struttura sofisticata e letteraria per interpretare i temi di più stringente attualità. Cioè, cosa sia oggi l'Unione Europea, soprattutto quando è vista dagli occhi della protagonista Dina, che è nata negli anni 90, quando ancora esisteva la Repubblica di Cecoslovacchia, che poi però con il divorzio di Velluto durante la sua crescita diventa Repubblica Ceca, e lei dovrà attraversare tre confini differenti, prima in Germania, a Berlino e poi a Helsinki in Finlandia. E qui il tema cruciale, cioè l'Unione Europea, nata per essere un faro dei diritti umani, eppure è ancora teatro di una donna che viene abusata e poi messa a tacere, non solo dal suo aguzzino, ma da tutto il retaggio patriarcale che lo lascia impunito. Anche in questo caso, Alessandra, mi piace citare la traduttrice, la traduzione è di Raffinata Simbiosi ed è di Cristina Vezzaro, pubblicata da Volant.
E allora ricordo il titolo per esteso, Donna Blu di Antje Ravik-Strubel, che è una scrittrice tedesca, pubblicato da Voland con la traduzione di Cristina Vezzaro. Grazie allora Giuditta Casale, vi ricordo il suo blog che potete sempre consultare, giudittalegge.it. Grazie Giuditta e soprattutto buone letture estive.
Buona estate!
E allora noi facciamo una piccola pausa, poi riprenderemo con lo speciale Passione Noir insieme a uno degli autori di riferimento di questo genere, Massimo Carlotto. A fra poco.
Il cacciatore di libri.
Passione Noir, puntata speciale del cacciatore di libri estate dedicata appunto ai gialli. Massimo Carlotto è uno degli autori di noir più apprezzati. Stavolta però Carlotto ha deciso di scrivere un romanzo a 10 mani. E sì, perché Youthless, Fiori di strada, pubblicato da HarperCollins, è stato scritto sì da Carlotto, ma insieme a Patrizia Rinaldi, colei che ha creato il personaggio di Bianca, non so se la ricordate, la detective ipovedente che ha ispirato anche una serie TV di successo. E poi c'è anche Alessandra Ciai, Pasquale Ruiu e Massimo Torre. Insomma, cinque scrittori per un romanzo che quindi è corale, sia per il metodo di scrittura, ma devo dire anche per la storia che racconta, perché le protagoniste sono sei ragazze in fuga. Sei adolescenti, ognuna delle quali è fuggita da un contesto familiare problematico. Vivono insieme in un capannone. Due loro amiche vengono uccise e loro rischiano di fare la stessa fine. Dopo aver ucciso il poliziotto che le aveva rapite, scappano dal Veneto e cercano di raggiungere la Calabria. Questo succede nelle prime pagine del romanzo, quindi non stiamo facendo spoiler, ma diciamo che sulle loro tracce c'è la collega dell'agente ucciso, Giustina Rebellin, una poliziotta che condivideva con l'amico ferocia e perversioni sessuali. Ma partiamo proprio dal metodo originale di scrittura di questo noir, come ci spiega Massimo Carlotto.
Abbiamo creato un metodo vero e proprio, che possiamo addirittura passare ad altri, se qualcuno...
Lo potete brevettare.
Lo possiamo brevettare, sì, lo brevettiamo. E tutto parte dallo scardinare un'idea che gli autori hanno molto ben radicata, e cioè il fatto che nessuno può mettere le mani nel loro lavoro. Invece qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito la trama, una trama molto, molto blindata, e poi ognuno ha scritto delle parti. Ma poi un unico file ha cominciato a girare per gli autori e ognuno riscriveva il romanzo, lo rileggeva, ci rimetteva le mani, eccetera, eccetera.
Quindi ego zero da parte vostra, insomma.
Ego zero. Ego zero, siamo tutti prime donne, però abbiamo messo da parte l'ego e ha funzionato, perché l'obiettivo era arrivare a un sesto scrittore che fosse la somma ma anche la sottrazione di tutti.
Venendo a questo punto un po' alla trama, abbiamo detto che è un romanzo corale sia perché l'avete scritto in cinque, ma sia perché le protagoniste sono queste sei adolescenti. Queste sono tutte ragazze con un passato doloroso, con dei traumi, con dei segreti. È questa la cosa che le lega, che le fa stare insieme inizialmente nel romanzo?
Sì, noi, dando uno sguardo al mondo delle fughe, declinato al femminile, cioè le ragazzine che scappano di casa, sono tutte storie di solitudini, storie di abusi in famiglia, ma veramente ce ne sono di tutti i colori, è una casistica sterminata. Allora abbiamo scelto alcuni casi, secondo noi, emblematici, presi da casi più o meno veri, e li abbiamo sviluppati. E abbiamo scelto casi che ci potessero fornire un'idea generale di un malessere, che è quello di queste ragazzine che scappano di casa, che secondo noi è differente rispetto al fatto che siano ragazzini che scappano di casa, perché ci sono soprattutto ragazzine che scappano.
Rispetto ai maschi, intendi?
Sì, il 70% in Italia sono straniere. E sono quelle più difficilmente trovabili, poi. Il 30% sono italiane. Quello che abbiamo notato nei siti abbiamo notato che non ci sono dati che collimano. Cioè non si ha un'idea precisa di quello che succede in questo mondo. Un mondo dove queste ragazzine in fuga incontrano di tutto. Allora ci siamo immaginati anche un discorso di formazione, un noir, ma anche con l'idea di un romanzo di formazione, dove queste ragazzine si trovano e nella fuga si incontrano, si conoscono, si stimano e alla fine crescono insieme.
Sì, perché c'è un confronto fra loro, vengono tutte, come abbiamo detto, da un passato doloroso, ma sono passati appunto diversi, sono vissuti molto, molto diversi. Da che cosa scappano queste ragazzine? Beh, possiamo dirlo perché avviene veramente all'inizio del romanzo. Abbiamo già detto che due loro amiche sono state uccise. Loro vengono di fatto rapite da due poliziotti, da Giustina Rebellin e da Cristoforo Marino, che sono due figure veramente buie di questo romanzo. Le ragazzine sono costrette a scappare per sottrarsi alla ferocia e alle perversioni sessuali di questi due poliziotti. Nel fuggire, naturalmente, nel cercare di sottrarsi, uccidono il poliziotto. Anche qui lo possiamo dire perché è veramente l'inizio del romanzo. Ecco, la figura di questa poliziotta, Giustina Rebellin, è veramente inquietante. Forse perché è una donna, forse perché è veramente, l'avete descritta veramente come il male assoluto, è veramente una cattiva a tutto tondo.
Allora, l'idea ci è venuta osservando la rotta balcanica. Abbiamo cercato conferme di storie che riguardano i confini. Lungo la rotta balcanica scompaiono molte ragazzine, sono migranti spesso non accompagnate, che scompaiono. I migranti dicono, accusano, predatori in divisa.
E quindi militari, l'idea... poliziotti e così via.
Esattamente. C'è stato un grado di efferatezza, c'è un grado di efferatezza nei confronti dei migranti da parte di questi predatori lungo la rotta balcanica e non solo lungo la rotta balcanica, che ci ha colpito. Allora viene fuori un'altra figura di tutore dell'ordine, no? Capisci che all'interno di un mondo complesso e variegato come quello delle forze dell'ordine, figure del genere si possono infiltrare e anche avere una carriera di un certo tipo, perché di solito questi qui sono sempre i più bravi.
Ma infatti questa poliziotta è bravissima, cioè lei ha raggiunto tantissimi risultati, quindi è molto stimata dai suoi superiori e in realtà fa delle cose veramente inenarrabili.
Eh sì, è leggermente psicopatica e voglio dire, fa il suo mestiere, no? Nel senso che il suo mestiere è eliminare il prossimo e lei ha delle fantasie molto precise che prima all'inizio condivideva con Cristofano Marino, che era il suo partner ma anche il suo complice, e alla fine queste ragazzine veramente hanno un nemico molto temibile di fronte.
Jukebox letterario. Consigli per tutti i gusti.
E allora, rimanendo nell'ambito del noir, segnaliamo Dove nascono le ombre di Lavinia Petti, pubblicato da Mondadori. Siamo a metà degli anni 60 e il protagonista è Elia, un bambino piuttosto solitario, appassionato di storie di fantasmi. La sua vita viene sconvolta nel momento in cui muore la sorellina appena nata. I genitori decidono così di affidarlo per l'estate a una zia, con la quale però Elia non ha molta confidenza. Lentamente, per fortuna, fa amicizia con i bambini del condominio e spesso vanno a giocare in un bosco vicino. Qui, 25 anni prima, era scomparso un ragazzino mentre giocava a nascondino. Qualcuno dice che l'abbia preso il diavolo. E così Elia, per animare un po' la sua estate, inizia un po' a giocare, cioè inizia a lasciare dei messaggi nel bosco, facendo finta che siano del ragazzino scomparso. Un gioco che però naturalmente si trasforma presto in qualcosa di inquietante. Un noir che è anche un romanzo di formazione. Dove nascono le ombre, Lavinia Petti, Mondadori. Un giallo ironico è quello di Lia Celi, Carolina dei delitti, pubblicato da Salani. È ambientato a Torino nel 1911 durante l'esposizione universale. Carolina Invernizio, la scrittrice amata dai lettori e disprezzata dalla critica, sta lavorando al nuovo romanzo e cerca nelle notizie di cronaca nera qualcosa che la possa ispirare. Emilio Salgari, sì, proprio lui, lo scrittore, autore di Sandokan, è stato trovato morto in un bosco. Ufficialmente si è ucciso a colpi di rasoio, ma Carolina non è convinta. Inizia così ad indagare, a fare domande in giro, approfittando del fatto che nessuno la conosce come scrittrice, ma come Madama Quinterno, moglie di uno stimato colonnello. Il titolo è Carolina dei delitti, scritto da Lia Celi, pubblicato da Salani. Per gli appassionati di Agatha Christie, Miss Marple, 12 nuovi misteri, pubblicato da Mondadori. Diverse autrici hanno scritto questa raccolta di racconti con protagonista appunto il personaggio seriale inventato da Agatha Christie e comparso per la prima volta nel 1927. Fra le autrici di questi racconti, che vogliono naturalmente rendere omaggio ad Agatha Christie, c'è Naomi Alderman, famosa per Ragazze elettriche, Ruth Ware, autrice di bestseller internazionali, e Kate Moss, che ha venduto diversi milioni di copie con i suoi 10 romanzi e raccolte di racconti. Vi ricordo il titolo, Miss Marple, 12 nuovi misteri, autrici varie naturalmente, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Manuela Faimali. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Donato Carrisi, Olivier Norek, Cristina Cassarscalia, Massimo Carlotto. Ospite per i consigli di lettura, Giuditta Casale, creatrice del blog giudittalegge.it. In regia, Gianmarco Ferronato.
Vi ricordo che le puntate speciali del Cacciatore di Libri Estate, quelle tematiche da un'ora, vanno in onda ogni sabato alle 6:10 per i mattinieri, alle 16 per tutti gli altri e poi la domenica alle 14. Da lunedì al venerdì invece un libro al giorno, appuntamento alle 20:45. Comunque trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Per quanto riguarda i social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.